Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
È un bel regalo venire qui e celebrare l'Eucaristia nel ricordo di Sant'Agata, pensando ovviamente alla santa, la martire, che ha versato il suo sangue per il Signore Gesù, ma anche pensando alla nostra Agata, così come l'abbiamo conosciuta e come abbiamo vissuto con lei, e pensare anche a quanto dice, troviamo scritto oggi nel testo della Sapienza, che la sua misericordia è per i suoi eletti. Così il Signore ha riversato la sua misericordia verso Sant'Agata, la martire, rendendola fedele fino alla morte, all'amore per lui, alla fede in lui, alla speranza in lui, e così anche facendo con la nostra Agata, che ricordiamo con tanto affetto in questo giorno. E preghiamo anche per tutta la Chiesa siciliana, non solo per la Chiesa di Catania, ma per tutta la Chiesa siciliana, sentendoci ancora più legati con quella Chiesa, con quella terra, attraverso il Vescovo Corrado di Palermo. Per lui, in modo particolare, vogliamo pregare.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 4, versetti 10-20. Il giusto, divenuto caro a Dio, fu amato da Lui, e poiché viveva fra peccatori, fu portato altrove. Fu rapito perché la malvagità non alterasse la sua intelligenza o l'inganno non seducesse la sua anima, poiché il fascino delle cose frivole oscura tutto ciò che è bello, e il turbine della passione perverte un animo senza malizia. Giunto in breve alla perfezione, ha conseguito la pienezza di tutta una vita. La sua anima era gradita al Signore, perciò si affrettò a uscire dalla malvagità. La gente vide, ma non capì, non ha riflettuto su un fatto così importante. Grazia e misericordia sono per i suoi eletti e protezione per i suoi santi. Il giusto da morto condannerà gli empi ancora in vita. Una giovinezza giunta in breve alla conclusione condannerà gli empi, pur carichi di anni. Infatti vedranno la fine del saggio, ma non capiranno ciò che Dio aveva deciso a suo riguardo, né per quale scopo il Signore l'aveva posto al sicuro. Vedranno e disprezzeranno, ma il Signore li deriderà. Infine diventeranno come un cadavere disonorato, oggetto di scherno fra i morti per sempre. Dio infatti li precipiterà muti a capofitto e li scuoterà dalle fondamenta. Saranno del tutto rovinati, si troveranno tra dolori e il loro ricordo perirà. Si presenteranno tremanti al rendiconto dei loro peccati, le loro iniquità si ergeranno contro di loro per accusarli. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo la seconda parte del capitolo quarto, viene trattata la morte, si parla della morte prematura del giusto e la interpretazione che viene data a questa morte da parte dell'autore della Sapienza e che è contrapposta all'interpretazione che ne danno gli empi. Qui nel versetto 14, la gente vide ma non capì, una traduzione più fedele, i popoli, i laici, videro, non capirono. Comunque, vediamo insieme il testo.
Tanto per cominciare, io è una cosa molto semplice, perché è un testo che è così bello nella sua anche lettera, insomma, quello che semplicemente dice. Io ho sottolineato alcuni parallelismi, li segnalo e basta. Il giusto è detto anche eletto, santo, saggio. Al versetto 17 lo chiama il saggio. Quindi il giusto è anche saggio, è un sinonimo. E poi santo è colui che giunge in breve alla perfezione. E nella pericope di ieri parlava di virtù. Quindi la virtù, che è anche una categoria molto presente nella letteratura coeva, diciamo, di quest'epoca, la virtù, si parla molto dell'arete, la virtù, e qui per la sapienza di chi si rifà a Salomone, la virtù vuol dire la giustizia davanti a Dio, la vita senza macchia. E poi un altro parallelismo che mi è molto piaciuto è al versetto 15, la coppia di termini che nella scrittura si trova tante volte, grazia e misericordia. La grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi. Grazia e misericordia va in parallelo con protezione. Molto bello, la grazia e la misericordia vuol dire essere protetti da Dio. In questo caso è la morte prematura che protegge il saggio, il giusto, l'eletto dalla impietà che lo può traviare.
C'è un piccolo intervento della Pina che dice: l'insegnamento dei versetti 10, 11 e 14 non è nuovo, lo troviamo in Genesi 5, 24. Enoch camminava con Dio, camminò con Dio e poi scomparve perché Dio lo prese. Rimase tra gli uomini solo poco più di un terzo della vita degli altri patriarchi.
Mi piace moltissimo questa protezione del Signore, di Dio, questa sua cura anche nel momento della morte. Nel momento della morte ho sempre pensato che il Signore abbia un occhio particolare per ciascuno nel momento della morte, che la morte sia una cosa che vede solo Lui e la persona che muore. Però qui è molto bello perché è intesa anche come fatta per preservarlo dalla malvagità. È chiaro che è molto diversa dalla sapienza umana, che può pensare alla fine e quindi solo al dolore del distacco, solo alla fine delle cose che questa persona deve lasciare. E invece qui c'è proprio l'idea della morte come protezione, anche protezione dalle cose frivole, dal turbine della passione che può pervertire anche un animo senza malizia, un animo che ha cercato di vivere bene. È un'ottica, secondo me, in cui dobbiamo metterci, anche se poi non mi tornano i conti quando dice: il giusto da morto condannerà gli empi ancora in vita. È vero che abbiamo visto sempre l'opposizione giusto ed empio, però abbiamo anche letto che le creature sono salutari, sono portatrici di salvezza, quindi ancor di più un giusto che riposi con il Signore. Allora mi chiedevo che cosa vuol dire, forse lo metti in risalto, forse metti in risalto ancora di più l'empietà di chi non vuole sottomettersi al Signore.
Ma continuando su quanto diceva adesso Fernanda, ho visto che per due volte ritorna al versetto 14 e al versetto 17 rispetto a questo rapimento del giusto, questo essere portato via. Il versetto 14 è detto: la gente o i popoli videro ma non capirono, non hanno riflettuto su un fatto così importante. E così pure al versetto 17 dice: vedranno la fine del saggio ma non capiranno ciò che Dio aveva deciso a suo riguardo. Quindi c'è un disegno di Dio che sfugge all'occhio dell'uomo, che invece è proprio, insomma, è questo disegno più profondo che opera, ed è questa grazia e questa misericordia che Dio usa verso i suoi, e che quindi proprio per non corrompere il giusto lo prende con sé. E forse la difficoltà a capire, pensavo che forse dipende dal pensiero comune che una vita lunga è senz'altro, anche nel popolo ebraico era così, cioè una vita lunga di anni era segno della benedizione di Dio, quindi una vita breve non si capisce, insomma, si pensa al contrario.
Ma il testo della Sapienza insiste molto su questo problema di non capire. Anche oggi, il versetto 14 dice: la gente vide ma non capì. E poi ancora il versetto 17: vedranno la fine del saggio ma non capiranno ciò che Dio aveva deciso a suo riguardo, né per quale scopo il Signore lo aveva posto al sicuro. Questa cosa l'aveva già detta in maniera molto forte e assoluta al capitolo secondo, dopo il discorso degli empi: la nostra vita è vana e quindi godiamocela finché possiamo. E il capitolo secondo dice: hanno pensato così ma si sono sbagliati, la loro malizia li ha accecati, non conoscono i misteri di Dio. Mi sembra che in questi capitoli c'è questa grande insistenza nel non capire, non conoscere quello che è il disegno eterno di Dio. E dice: non sperano, diceva il capitolo secondo, non conoscono i misteri di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, non credono a un premio per una vita irreprensibile. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura. Mi sembra che sia proprio questo il cuore di tutto il messaggio. I misteri di Dio sono quello che Dio ha preparato per coloro che lo amano, come lo dirà ancora poi il Nuovo Testamento. L'uomo non può né immaginare né comprendere, non ha visto né immaginato né pensato quello che Dio ha preparato a coloro che lo amano, che dipende dal fatto che Dio ha creato l'uomo a sua immagine, a immagine della propria natura, e lo vuole fare partecipe, dice il Nuovo Testamento in modo esplicito, della sua natura divina. Ed è questo che è l'oggetto della fede e della speranza, e quindi anche del penetrare e comprendere i misteri di Dio.
Beh, è chiaro che dietro c'è appunto il mistero di Dio, il mistero della storia, della salvezza, il mistero della fede. Non conoscono, ma nessuno conosce l'aldilà. È una conoscenza basata su una rivelazione, sulla scrittura e su una fede. Ma nessuno sa e ha visto com'è nell'aldilà. Quindi è una conoscenza, non è che noi sappiamo per fede, perché ammettiamo così vedere le cose, insomma è un dono. Israele lo sa per fede, per rivelazione, ma non è che abbia sperimentato cosa c'è dopo la morte. Però è, appunto, è qui sta il bello, e anche da una parte forse, come dire, sono parole molto forti, però anche troviamo anche in altri testi. Cosa sarà poi nel giudizio? Solo Dio lo sa. Io poi volevo dire un'altra, al versetto 15, mi pare che alla fine del 14 e soprattutto il 15 c'è un po' la chiave di lettura del brano di tutto il capitolo 4, che poi continuerà anche nel capitolo 5, e c'è un elemento letterario molto evidente che lo mostra anche quando parla degli empi parla sempre al plurale, quando parla dei giusti parla al singolare. Qui al versetto 15 parla dei giusti al plurale, cioè è l'affermazione. Dio, dice il 15, Dio fa grazia e misericordia ai suoi eletti e protezione per i suoi santi. Questa è la convinzione di fede su quale tutto si basa. È chiaro che Dio riversa la sua misericordia su tutto il mondo, i buoni e i cattivi, come ricorda anche il Vangelo di Matteo, no? Dio è misericordioso verso tutti, ma c'è anche una misericordia, questo non viene escluso, però c'è un fatto, la morte prematura di uno causata per violenza deve essere giustificata, deve essere vista come un atto di misericordia e di bontà e di protezione verso chi è fedele alla legge, cioè poi alla giustizia, alla virtù, e credo anch'io che sia così, a meno che ieri si interpretava, non è la virtù greca, che la virtù greca comporta la virtù morale, ma anche le grandi gesta per cui uno viene ricordato. La virtù nel mondo biblico per il più israelita è l'obbedienza ai comandi di Dio, alla legge di Dio. Questa è la virtù che cambia tutto, e in particolare la giustizia, che troviamo fin dall'inizio e poi in punti molto importanti ricordata. La giustizia, l'immortalità. Adesso non cambiamo. Comunque a me pare che questa sia la chiave di lettura. E il giusto, in questa visione di fede, ha un ruolo anche dopo morto, condannerà, non nel senso che si ergerà davanti a Dio per condannare, ma il fatto stesso che è stato soppresso con un atto di violenza, così si presuppone, per chi l'ha fatto è ipso facto un atto di accusa verso Dio, no? Non è che si erge a giudicare contro, certo chiede anche giustizia, ci sono tanti testi dove si vede che i giusti chiedono giustizia e che sia fatta. Comunque, volevo poi dire, nei versetti ultimi c'è una progressione, la gente o i popoli non capiscono, non hanno riflettuto, e il versetto 17, vedranno la fine del saggio ma non capiranno ciò che Dio aveva deciso. Poi il versetto 18, vedranno e disprezzeranno, ma il Signore li deriderà. E poi il versetto 19, diventeranno un cadavere disonorato, perché Dio li precipiterà muti a capofitto, e poi alla fine si presenteranno tremanti a rendiconto dei loro peccati, le loro iniquità, si ergeranno contro di loro per accusarli, cioè chi li accusa non sono tanto i giusti, che chiedono anche la giustizia, ma sono le loro opere ad accusarli. C'è una una progressione fino così al giudizio, che diventa molto importante nei capitoli 4 e 5, perché molto si appoggia sulla convinzione che ci sarà un giudizio e una retribuzione.